Ci siamo? Siamo tornati nuovamente in diretta. Allora, abbiamo dato qualche aggiornamento per quanto concerne appunto la situazione che stava leggendo prima Cinzia su Svarzer. Abbiamo letto, insomma, e stavamo ancora discutendo qui, no? Chi gli ridà quegli anni a lui come persona, come atleta? Veramente una faccenda brutta, pazzesca. E delicata, sì, pazzesca per lui. Allora, ci sono già gli ospiti, li andiamo subito a presentare. Allora,
diamo
in questo pomeriggio,
il benvenuto,
vai,
allo zio d'America, Massimo Brambati.
Ciao Massimo.
Ciao.
Ciao Cinzia, ciao Marco. Buongiorno a tutti. Ben trovati anche voi e i nostri ascoltatori.
Grazie Massimo, grazie Massimo. Andiamo a
completare. Diamo il benvenuto anche a Stefano Sarandin, Tutto Sport.
Ciao Stefano. Vedi?
Come state?
Bene.
Buongiorno. Bene. È un po' di tempo che non ti sentiamo e quindi ben ritrovato anche
io
a te.
Io facevo ma Stefano, ieri ho detto ma Stefano, lo chiamiamo domani.
Lo chiamiamo domani, aspettiamo la, io ho detto aspettiamo la partita.
Va bene, va bene.
La partita, ma poi la partita torna, chi è partita torna, vabbè.
Sì, 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 sì. Allora, tra
siamo
poco ci dovrebbe stare mister, anche un mister con noi, però vi voglio chiedere una cosa prima di andare su tutti gli altri argomenti. Abbiamo fatto un titolo noi oggi, non so che cosa ne pensate. Abbiamo messo da una parte Messi e Ronaldo e dall'altra Haaland e Mbappé. Cos'è? Stiamo assistendo, anche considerando la prestazione ieri di Haaland, che fa ancora gol, che questo ragazzo strepitoso, insomma, ha fatto 24 presenze e 25 gol stagionali, 16 presenze in Champions e 15 gol, pardon, 5 presenze in Champions e 8 gol in campionato, 16 presenze e 15 gol. È un passaggio di consegne, Stefano?
Stiamo assistendo a questo. Il calcio produce nuovi eroi, non c'è dubbio su questo. Io sono sempre un po' perplesso sulle statistiche, perché un conto è fare gol in Champions quando non ci sono i gironi eliminatorie contro la squadra del Turkmenistan, un conto è farli quando ci sono le partite. Le statistiche andrebbero un pochino, come dire, parametrate. Io lo penso da sempre questo, ma è un altro discorso. Però è vero che tanto lui quanto soprattutto Mbappé, che già ha vinto un mondiale, sono sicuramente i nuovi astri nascenti, coloro per cui si venderanno le magliette, ci si strapperanno i contratti miliardari, perché appunto il calcio continua a produrre questi fenomeni anche
mediatici. Chi è il vero asso dei due?
Ma poi guarda, sono diversi. Mbappé ha più un pochino più di fantasia, ma sono tutti e due molto diversi da prima, nel senso che sono gli elementi del calcio moderno, molto quasi bionici, no? Veloci, scattisti, più Ronaldo che me, più figli di Ronaldo che figli di me.
Ah, vedi?
Figli di Ronaldo,
più
che figli
di Ronaldo.
Tutti e due.
Figli della fantasia.
A me sembra Mbappé un mix. Aspetta, voglio sentire anche gli altri due ospiti, poi uno lo vediamo, guarda.
È arrivato,
però sì, è più fantasia. Di sicuro dovrebbe farci riflettere sul fatto che noi ci sentiamo a bocca con la nazionale, magari, oppure i giovani che hanno 24-25 anni, questo tipo appunto i record di Haaland, o Mbappé che ce n'ha 21-22 anni e ha già vinto un mondiale.
Sì,
e questo dovremmo fare sempre questo.
Noi dovremmo fare questa valutazione. Io prima ho detto in apertura, noi abbiamo delle stelle nel nostro campionato che hanno un'età abbastanza avanzata, dalle altre parti invece ci hanno le stelle che sono molto giovani. E questo secondo me non è una differenza
da poco.
Lo vediamo, lo presentiamo subito.
Mister Gigi Cagni, ciao.
Ciao mister.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao mister. C'è anche Massimo Brambati e Stefano Sarandin. Prima di andare dal mister voglio sentire anche Massimo su questa cosa che abbiamo chiesto. Massimo, tu che ne pensi di questi due passaggi di consegne e chi secondo te è veramente l'asso, no, dei due?
Prima di dire il passaggio di consegne, insomma, aspetterei anche se Mbappé più che Haaland, la storia di Ronaldo e Messi è una storia abbastanza lunga, diciamo così, anche corroborata di trofei sia personali che di squadra.
Che di club, certo.
Esatto, hanno giocato per club con storie importanti. Ronaldo non solo a Real Madrid ma anche al Manchester United. Messi ha fatto la storia di un club storico, quindi insomma, finora Haaland non ha giocato per club così importanti e giustamente, come diceva Sarandin, insomma, i gol di Messi e Ronaldo sono gol che sono stati fatti o prestazioni che sono state fatte in gare sicuramente di importanza diversa da quella in cui ha partecipato Haaland. Mbappé è già un po' diverso, Mbappé ha vinto un mondiale e lo considero qualche passo avanti rispetto ad Haaland. Secondo me è molto più completo, è un giocatore dalle qualità forse un pochino più variegate rispetto ad Haaland, ed è un giocatore che ci ha fatto vedere in più competizioni, ribadisco, il mondiale poi, che è insomma la massima espressione come competizione, e l'ha pure vinto, quindi col Paris Saint Germain è arrivato in finale, cosa che il Paris Saint Germain non aveva mai
fatto,
disputato.
Certo.
Quindi insomma si sta creando la sua strada e dà sicuramente l'età per poterlo fare. Secondo me Haaland è qualche passettino indietro rispetto a Mbappé. Poi io sostengo che, a mio avviso, Haaland rappresenta, a questo poi ti do un assist, rappresenta secondo me il grandissimo errore che ha fatto la Juventus a non acquistarlo.
Ah, vedi, tu vai anche a vedere questo giustamente come valutazione.
Ma non c'è dubbio.
Vero, eh? Non c'è dubbio, dice Salandin. Il grande errore è stato proprio quello, no?
Uno dei
grandi errori. Aspetta che ci torniamo.
Uno
dei grandi errori. Voglio sentire Gigi Cagni su questa cosa. Mister, da allenatore, tu, questi due.
No, sono d'accordo sia con Massimo che con Stefano di quello che hanno detto fino ad ora. Haaland è più centravanti, è più potente fisicamente. Tra i due, secondo me, non c'è paragone sotto l'aspetto tecnico, della fantasia, ma anche della velocità, di quello che uno fa tecnicamente a velocità elevate. Sono due cose completamente diverse. Poi non paragonate meglio a Ronaldo e Messi, per cortesia, perché sai quanta polenta devono mangiare ancora questi per arrivare a quei livelli.
Però magari, mister, sono il prototipo dei calciatori moderni, no? Prima mi è piaciuta un po' la definizione di Stefano quando ha detto figli di Ronaldo, quindi un calcio che sta un po' diverso.
Quale moderno? Dov'è il moderno?
No, moderno nel senso della fisicità, magari si
non
sta
c'è
perdendo
moderno,
un po'.
Non c'è niente di moderno, anzi è peggiorato il calcio. Quel moderno di cose? Di cosa stiamo parlando?
Ah,
è
certo.
Dieci anni che
dobbiamo sentire il calcio liquido qui.
Un calcio spettacolo è 10 anni che io non ho ancora capito dov'è lo spettacolo. questo è perché si parla tanto, ma poi alla fine io voglio vedere delle cose, ma va benissimo. Secondo me è cambiato solo il linguaggio, che è una cosa anche questa che io non riesco a digerire. Perché l'unica cosa è cambiata, perché c'è la televisione che fa vedere cose in modo diverso, ma il calcio è, secondo me, è peggiorato, non è migliorato.
Ci sono le rotazioni, Gigi.
Sai che sono d'accordo io. Sono molto d'accordo con mister. No, sono molto d'accordo. È cambiato il linguaggio.
Massimo,
tutte quelle parole.
Ma scusatemi.
Sono d'accordissimo, mister. Sono d'accordissimo.
No, stavo dicendo che io ho fatto 50 anni di calcio. Voglio dire, io ho visto l'Ajax degli anni 60, ma quando mi dicono che adesso hanno inventato qualcosa, io mi stupisco. Ho visto squadre come quella di Fascetti negli anni 70, il Varese di Fascetti faceva pressing fuori gioco, la Ternana di
Viciani
faceva, giocava a un tocco, io ho fatto una partita contro la Ternana nel 71 in cui marcavo Cardillo, non ho toccato la palla.
Dice
ho toccato la palla perché giocava un tocco, non la teneva mai.
Massimo ti dice il Torino di Gigi Radice.
Sì, ma poi andando avanti, appunto, continuerei. Ma sai quante ne ho viste? E qua, quando io sento parlare di moderno, dov'è il moderno di ieri sera della Juventus, di questo, non dico la parolaccia, possesso palla?
Vabbè, ma lì apriamo,
ma dov'è?
Apriamo, no?
È come partiamo dal basso, dice Salandin. Si parte dal basso.
Sì, hanno preso gol. Sì,
solo che, Stefano, la porta è dall'altra parte.
Sì, no, guarda, è una roba cioè, tu guardi, se io poi ogni tanto le guardo, poi mi le statistiche dei tocchi di palla, cioè se arrivati al punto che tocca più palla un centrocampista, un difensore, un portiere, che un centrocampista, un trequartista.
Pensa a te. Ma io, sai la cosa che io dove divento matto? Sai dove divento matto? Adesso ti faccio un esempio velocissimo di quello che, per fare una cosa, l'Inter dell'altra sera, del primo giorno, no? Eriksen a 40 metri dalla porta si gira, non va verso la porta avversaria, dà la palla a De Vrij che costruisce. Ma ai miei tempi avrebbero ammazzato il centrocampista? Ma state scherzando? Cioè il difensore costruisce, io che sono un centrocampista offensivo, prendo la palla e do al centrocampista? Ma sai che a me, io difensore, i centrocampisti o le punte mi dicevano: dammi la palla, testa lì e non ti muovere, perché era quello che faceva.
Non fa danni.
Bravo, bravo, se no fai danni. Ma ognuno ha il proprio ruolo, state scherzando. Ma qua stiamo ma qua veramente quello che ha detto Stefano adesso. Ma se tu guardi i numeri, al di là che il numero più importante è i tiri in porta, io guarderei fatti, certo, e subiti. Ma noi stiamo un quarto d'ora a vedere delle partite senza un tiro in porta?
È vero, verissimo.
Ma state scherzando? Ma dov'è il moderno? Allora, se vogliamo andare avanti così va benissimo.
Ma non esiste.
Ma non mi dite che è moderno? Non mi dite che è un calcio moderno?
Mode, sono cose.
Stefano Salandin, dici?
No, sono mode. Poi la narrazione,
Narrazione è terribile. Marco.
Stefano, sono 10 anni che sono mode, però, hanno rotto le scatole.
Vabbè, ma come dici tu, no? Basta che tu guardi appunto certe narrazioni di trasmissione, certe telecronache. Insomma,
le rotazioni, una volta c'erano le rotanti, c'erano le dischi rotanti del Girobono.
Alla fine, le rotazioni. Ogni volta che devi guardare la squadra che vince il campionato è quella che subisce meno gol e
meno
che ne fa uno o due in più. Alla fine questa roba qua, che non è glamour, ma è realtà. Però se non ci interessa il glamour, infatti se sta a discutere chi c'ha la cravatta e chi c'ha la maglietta, è diverso.
Sentite, c'è un messaggio, Cinzia, che volevo riportare, perché comunque un po' di mercato abbiamo, sia Salandin e Brambati che ne sanno qualcosa. Questa cosa di Holland.
Per il mancato acquisto di Holland, chiedete al Vate Sarri, che lo considerava solo la quarta punta. Lui non viene a Torino perché non voleva giocare.
È così, Salandin, Brambati, sapete qualcosa?
Non è così semplice, non è così semplice. La Juventus ha deciso di investire su Kulusevski e non su Haaland. Haaland ha fatto altre scelte con Raiola, poi qualcuno ci dice che Raiola abbia dato un successivo, come dire, una successiva apertura o canale preferenziale alla Juve, nel caso quando si muoverà dal Dortmund, che viene considerata una fase di transizione per la crescita di Haaland. Questo tanto è vero che certe operazioni della Juve col Dortmund fanno pensare che ci siano, come dire, accordi successivi. Però è un fatto che alla Juve non sia stata considerata una priorità, tanto è vero che poi hanno cercato altri centravanti, su questo non c'è dubbio.
Brambati?
Passo anch'io esattamente così. Diciamo che Raiola ha dato un'opzione alla Juve in funzione del fatto che ha messo una clausola rescissoria di Haaland non altissima. Se non sbaglio si aggira intorno ai 70 milioni, sì, per una punta. 70. Lasciamo stare che tutto è stato fatto pre-Covid. Quindi queste cifre erano ancora le cifre che giravano adesso, dopo questa lavata che ha dato questo, purtroppo questo virus, ha forse anche ridotto quelli che sono tutte le situazioni economiche che si erano venute a creare nel periodo pre-Covid. Ma io comunque, scusa, visto che stiamo parlando di ieri sera,
vai.
Io ieri sera, scusate, perché visto che dovevamo aprire, io pensavo che si aprisse con la copertina, con la panchina della Juve vuota, senza nessuno seduto, perché secondo me oggi come oggi la Juve non ha un allenatore. È inutile stare qui a girarci. Cioè, la Juve ha un ex grandissimo calciatore che si è seduto su una delle panchine, se non la panchina più prestigiosa d'Italia, sicuramente, una delle più prestigiose d'Europa, senza un minimo di esperienza, con uno staff con ancora meno esperienza quasi. Perché io guardo anche lo staff. Lo staff Ancelotti aveva Tassotti. Insomma, viene a mancare secondo me la base di quello che dovrebbe essere, visto che la chiamano la ricostruzione, visto che la chiamano la crescita di alcuni giovani. Ma io per far crescere alcuni giovani chiamo Chiagni, non chiamo Pirlo. Io chiamo uno, come giustamente ha detto il mister prima, che ha 50 anni che fa calcio, che sa come far crescere i giovani, sa quando utilizzarli, sa come utilizzarli, sa quando gli devi dare la carota e quando gli devi dare il bastone. E questo per quanto riguarda i giovani. E sa gestire gli anziani, sa gestire i campioni, sa gestire giocatori con grande personalità. E lui purtroppo non è una figura, un soggetto che oggi, io dico oggi, perché io dico oggi come per dire nell'arco di un anno, poi magari tra due anni diventerà uno dei migliori allenatori, non lo so, ma oggi non è così. Ieri, scusatemi, io come mister abbiamo giocato, tu ti sei presentato a fare un ottavo di finale contro una delle squadre peggiori, perché parliamoci chiaro, una delle squadre peggiori, il primo tiro in porta l'hai fatto al 40° e ti sei presentato con un giocatore giovane che fa un passaggio indietro al portiere che ti fa vedere che non è lì con la testa, che lì non c'è la testa, che lì non sei carico, perché è un giocatore carico in quella partita, non fa un errore del genere. Ieri ho sentito Paracci, ci diceva Pirlo è tranquillo, male sei tranquillo, già è tranquillo quando va in conferenza stampa, se è quello che vediamo e lo vedono nei spogliatoi a me cadono le braccia. Io preferisco avere un allenatore che insomma mi fa stare un po' sul pezzo, mi fa venire l'adrenalina.
Massimo, cioè, mentre tu parli io vedo l'immagine di Cagni che insomma
Gigi,
è qui che scuota la testa.
È grave quello che ha detto, è grave quello che ha detto Chiesa oggi, no? Chiesa ha detto nell'intervista che lui che non erano concentrati, come fai a dire una cosa così? Come fai a non essere concentrato alla partita di Champions? È veramente una cosa assurda. Dove vivono? Dove stanno? Non deve nemmeno essere l'allenatore che ti porta a questo. Però l'allenatore, se capisce che c'è una situazione di questo tipo,
deve intervenire.
È chiaro. Ma non soltanto.
Gigi, come fa a capire che non l'ha vissuta da quella parte? Gigi, come fa a capirlo che non l'ha mai vissuta da quella parte? Sì, l'ha sempre vissuta dall'altra. Tu sai benissimo che vivere una cosa da una parte è una cosa e viverla da un'altra è tutt'altra cosa.
No, stavo dicendo proprio questo, Massimo, che l'errore grave che lui fa continuamente, che si vede quello più palese secondo me, è che lui sceglie una strada e non la cambia, è quella. Cioè invece tu devi essere capace di leggere la partita e cambiare le situazioni, cambiare il modo di interpretare tu, i tuoi giocatori, per quello che sta accadendo. Questa è la forza di un allenatore. Ma l'allenatore non può non capire che la squadra non è concentrata, che non ha la rabbia, che non ha la carica agonistica, che già di per sé è un errore e quindi hanno sbagliato tutti. Però poi quando sei sul campo questa cosa la percepisci immediatamente e tu devi porre rimedio con quello che puoi fare, perché non è facile. Perché se una squadra è scarica, che entra scarica, non la carichi tu dalla panchina. Però qualcosa puoi fare, insomma. Cambi anche tatticamente qualcosa. Perché se io vedo una squadra che è addormentata, che non è carica agonistica, non è questa, non ti faccio fare il possesso palla da dietro, che secondo me già non serve a niente. Però è una cosa che tu hai in mente che serve. Ma un giorno mi devono fare delle statistiche, però me le devono dire quanti gol fanno facendo il possesso palla da dietro. Me lo devono, no,
è una curiosità, perché se è vero,
se ha un vantaggio, se ha un vantaggio, io dico allora va bene, è giusto che
allora
lo faccia.
Facciamolo.
La risposta è: se lo sai fare, ha un vantaggio, più che vantaggi che svantaggi. Ma se lo sai fare,
ma anche se sto camminando tra i grattacieli, ha un vantaggio, ma se casco di sotto. Ma posso fare una riflessione?
Scusa, qual
vai,
è
Stefano,
camminare
vai.
A bordo del marciapiede?
La riflessione è questa, premessa doverosa, non mi interessa difendere Pirlo. La riflessione è questa.
Vai.
È vero o non è vero che la Juve ha sbagliato da 3 anni a questa parte gli approcci a tutti gli ottavi di Champions?
È vero.
Atletico Madrid, Lione e con 3 allenatori differenti.
Sì.
Il primo Allegri, che non è di sicuro l'ultimo
degli arrivati, esatto.
Ecco, inadatto a questo. Il secondo Sarri, che ha magari altre caratteristiche, ma di sicuro sa cosa vuol dire giocare al pallone. E il terzo è
Pirlo.
Quindi, ampia riflessione: non è che il problema è il manico generale, non l'allenatore o la squadra che ha sicuramente in questi anni abbassato il livello. Perché, signori, la Juventus ha abbassato il livello qualitativo.
Sì.
Quando va in finale a fa la finale, c'ha centrocampo con titolari Pogba, Pirlo e Vidal e Marchisio. E Marchisio prima riserva, ora chi c'ha di centrocampo titolare?
Ho capito, ma pure la seconda finale, Stefano, la seconda finale c'era la macchina di
finale
del mondo, allora, con la Francia,
questa roba
che tira e piani,
e poi
che non hanno niente a che vedere con quelli di oggi.
Ecco, finisco la riflessione riprendendo un'intervista che ha fatto oggi il collega Benefor sul Corriere dello Sport a Donadoni. Beneforti parla del Bologna, ovviamente, gli chiede: ma non è che a Casteldebole c'è un po' troppa bambagia per i calciatori? E Donadoni risponde così: magari non troppa bambagia, ma il comportamento della società si riflette sulla squadra. Questo è il problema. In 3 anni la Juve ha smantellato una risorsa clamorosa di know-how, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista ambientale, e i risultati arrivano accumulando degli errori, perché se tu vuoi cambiare dalla gestione a un allenatore giovane,
è sempre stato descritto come la più brava, la più bella, funziona tutto, un esempio.
Allora
la narrazione pure qui ci ha preso in giro. Scusa,
sono
Stefano.
Cambiati gli interpreti.
Ma non è che tutto bianco, tutto nero, proprio per. Ci sono anche i grigi.
No, ma io sono d'accordo con te, però c'è stata sempre raccontata in maniera diversa.
No, ma dal punto di vista industriale, stadio, come dire, gestione del merchandising, gestione della crescita, rapporti internazionali, non c'è dubbio che sia la più avanti dal punto di vista. Ma dal punto di vista tecnico sportivo, negli ultimi 3 anni si sono accumulati errori devastanti. Devastanti. Tant'è vero che neanche nel giardino di casa fai più la differenza. Insisto, devi arrivare quarto nel giardino di casa.
Allora, aspettate un attimo.
Dal punto di vista tecnico non metto in discussione il piano industriale della Juventus, è un altro discorso. Sto parlando dal punto di vista tecnico.
Allora, ci sono un po' di cose che vi riporto. Ad esempio, Cinzia, facciamo un ping pong un attimo prima di andare in pausa, poi ci riprendiamo.
Allora, questo lo leggiamo. Sì, a Brambati non gli sembra vero di spiegare tutto con Pirlo, come se il centrocampo della Juve lo avesse costruito lui, ma tanto lui ha facoltà di dire ciò che vuole a ruota libera. Quindi,
ce l'ha con te, Massimo. Sì. Lui, se no, se non ti riporto, lui ce l'ha con te.
Ma io, scusate però, io credo che ogni allenatore ha in mano una squadra e sicuramente ne vede i difetti, ne vede le carenze. Se lui vedeva delle carenze di questo centrocampo, non prendeva la Juventus, diceva: no, io alzo la mano, sono già in esperto, non mi sono mai seduto su una panchina, ma avete dato l'Under 23, sto nell'Under 23. Scusate, io non è che ce l'ho con Pirlo. È la storia, per me Pirlo è stato uno dei più grandi centrocampisti che sia mai esistito negli ultimi vent'anni, non so, adesso non mi fate dire cose che magari poi qualcuno dice: ah no, negli ultimi 50, perché se dici 20
no,
era
ma
50,
Massimo,
50 era 20.
Massimo, guarda, ti dico una cosa, questi messaggi qui che si devono giustamente si condividono, ma questi sono frutto di, e io mi ricollego a Samandin. Aspetta,
scusa,
sono frutto di una narrazione dire, non vera che c'è stata fatta da quest'estate. Un racconto vero.
Finisco,
e quindi dopo
finisco,
c'è chi ci cade
finisco.
Su questa cosa, no, su questa cosa,
però,
capisci?
Però è anche vero, ascolta, è anche vero, Massimo, e tu lo sai benissimo, che l'unica vera richiesta di mercato di Pirlo è stata Locatelli e non è stata esaudita. Questo
no, stato,
Locatelli non avrebbe cambiato magari.
È stato Dzeko, non dire è stato Dzeko. Lui voleva tutti i costi Dzeko. Punto. Ma io ti dico qualcosa di più, però. Cioè, che cosa è che adesso lascia stare, cioè, ma uno deve dare un po' di identità a una squadra. Ma voi vedete una differenza
dal vituperato Sarri a oggi? No, se mi dite che c'è una differenza.
Allora aspetta, facciamo così, aspetta Massimo, vi fermo un attimo sulla domanda di Brambati, così voglio sentire anche Gigi e Stefano. Vi potete fermare? Ve lo chiedo, Gigi e Stefano. Dai, rispondete voi dopo a Massimo, va bene? Fermiamoci un attimo, e ci sono poi un sacco di messaggi, così cerchiamo di dare anche botte e risposta agli ascoltatori. A tra poco. Bene, ci siamo nel pomeriggio di Maracanà, sempre TMV Radio. Vi ricordo di scaricare l'applicazione e di andare sul sito per conoscere tutti gli altri modi per poterci seguire attraverso FM TV, e quindi li potete trovare nella sezione come ascoltarci proprio del sito TMV Radio Sport. Allora, ci sono tutti, vedo Gigi Cagni, c'è Salandin, sì? Salandin c'è? Brambati,
Massimo,
pure.
Brambati, ciao.
Allora, Massimo aveva lasciato con quel quesito, poi ci sono un sacco di,
sì,
di domande. Vorrei un attimo che facciamo un po' di botte e risposte. Il quesito di Massimo era, Massimo, lo ripeti al volo?
No, qual è la differenza tra quello che stava facendo Sarri l'anno scorso, e probabilmente non gli hanno fatto finire forse un certo tipo di lavoro. Io lascio stare i rapporti con i giocatori, eccetera, eccetera, io non voglio, però a livello proprio di gioco, qual è la differenza che c'è, visto che io credo che Pirlo sia stato preso per dare qualcosa di diverso di quello che dava Sarri, giusto? Vorrei capire qual è la differenza. Non voglio neanche entrare nel merito dei punti in classifica, i gol fatti, segnati, subiti, no, proprio a livello di gioco.
Vai.
A livello di qualità di gioco,
di qualità.
Di vedere qualcosa.
Gigi, fatemelo sentire però. Aspetta, no. Vai, Gigi.
Io dico una cosa che mi è successa, che fotografa un pochettino quello che è avvenuto a Torino, secondo me. Una volta un direttore sportivo mi aveva contattato per fare, accorciandotela, mi dice: ma sai, noi stiamo ascoltando anche i giocatori. Ecco, gli ho detto: se ascoltate i giocatori siete morti, lasciate perdere. E poi non hanno ascoltato i giocatori, hanno fatto quello che dovevano fare, le cose hanno funzionato. Cioè, secondo me l'anno scorso la Juventus ha fatto questo,
ha ascoltato
i giocatori. Poi che Sarri abbia sbagliato sicuramente sì, però perché c'è sempre la via di mezzo nelle cose, poi bisogna conoscerle bene. Ma al di là di questo, non è tanto poi Pirlo che abbia detto sì, perché mi diventa difficile pensare che ti offrono la Juventus e tu dici no. È chi gliel'ha offerta che ha sbagliato.
Certo, certo.
Perché o gliela offri e va benissimo, perché tutto. Tu decidi una cosa, perché sei il padrone, decidi una cosa, gliela offri e dici: non me ne frega niente se non vinciamo niente quest'anno. Non mi interessa, voglio che tu cresca per vincere nel futuro, perché io credo in te, auto di questo tipo. Questo discorso non gliel'hanno fatto, e è chiaro che non puoi pretendere che lui faccia certe, a parte il fatto che ha già vinto la Coppa, quindi non è che non ha vinto niente. Però non puoi pretendere certe cose da un allenatore che non ha esperienza in niente, ed è in confusione molte volte, ma si vede che la squadra è in confusione, perché lui pensa di poter dare la responsabilità ai giocatori oggi. Massimo ha fatto il giocatore in un certo periodo e sa benissimo, io ancora prima di lui e molto prima, con 5-6 allenatori in campo c'erano quando ho iniziato io a giocare a pallone, e l'allenatore era veramente un gestore. Oggi l'allenatore è il leader, non ci sono leader in campo, e quindi diventa tutto difficile, e Pirlo non può fare il leader oggi, non, lo era in campo da allenatore, deve imparare ancora tutto.
E Salandin?
Ma infatti, qui insisto, l'errore è continuare a a concentrarsi per discutere della crisi della Juventus alla reductio a unum sull'allenatore. È un problema globale di gestione della società. Sì. Insisto, perché questo problema dell'approccio ai tre ottavi di Champions ce l'hanno avuta Allegri, ce l'ha avuta Sarri e ce l'ha avuta Pirlo.
Aggiungo con tre avversari completamente differenti. Con tre avversari differenti, no? Questo è il più scarso dei tre come avversari.
Allegri gli ha dato via.
Salandì, scusami.
Ascolta, Massimo,
Salandì,
perché Allegri
è andato
via?
Parlando di Allegri al quinto anno, ma stai parlando di Allegri al quinto anno in una società, con una squadra, con dei giocatori. Ma sai cosa vuol dire stare 5 anni in una società?
Ma infatti perché lui è andato via? Perché ha chiesto cambiamenti in società e nella squadra.
Perché è andato via? Tu stai facendo un paragone che non sussiste. Non è un tema quel paragone che fai tu. È una coincidenza. L'Atletico Madrid non è il Lione. L'Atletico Madrid non è il Porto. Il Porto non vince col Bologna. Te lo dico io, con tutto rispetto per il Bologna.
Bologna
vince col Porto.
Non lo so.
Te lo dico io.
Non lo so.
Ma te lo dico io.
Questa è un'affermazione.
Ma difatti la Juventus passa il turno.
Sì, certo, sono d'accordo anch'io. D'accordo, però allora togliamo di mezzo Allegri che voleva cambiare 7 giocatori, che non andava d'accordo con certi dirigenti. Non è che lo invento io, se no. Togliamo di mezzo Allegri. E lo stesso è successo a Sarri, che sicuramente aveva una gestione molto più consapevole dei giocatori di quanto più. Il problema è ridurre questione, quello che ha detto Gigi. Il problema è ridurre la questione dell'allenatore. Gli è il manico, punto. Ragazzi, è il manico.
Quindi tu dici...
Ma io in questo momento, scusami, ma io in questo momento non mi posso invece ridurre a continuare a dire che la scelta è stata sbagliata. Abbi pazienza, è da 6 mesi che dico che è stata sbagliata la scelta, da quando l'hanno fatta e io dico che è stata sbagliata la scelta, ma continuare a dire che è stata sbagliata la scelta vuol dire poi non andare nel merito, perché poi uno deve andare nel merito della questione e dire due cazzate tecniche o due cose tecniche, non continuare a pestare, perché io non pesto su Pirlo persona, io pesto su Pirlo allenatore, la persona è eccezionale, l'ho avuto pure come vicino di casa, quindi figurati.
Ma io sono d'accordo con te che poi lui sbaglia, è un altro discorso quello che faccio io. No, poi lui nel merito non ci ha messo quasi nulla, siamo d'accordo con te, siamo d'accordo su questo, però è anche un fatto che se tu fai una scelta come Pirlo devi avere la forza di sostenerla. In questo momento lo dico come società, non ce l'ha, è inutile che uscia, non ha la forza di sostenere la squadra.
Guarda, senti, Stefano, ti fermo un attimo, ti dico, ma davvero Salandin ha il coraggio di criticare una società che ha vinto gli ultimi 9 campionati? Ma possiamo far vincere anche agli altri ogni tanto, dice Marco. Poi fa rumore il silenzio di CR7, Pirlo rende insicuri i giocatori della Juventus. Cinzia, prendi un altro. Cioè, il tema è questo: si va
sì,
no?
Pirlo passerà alla storia come il peggior allenatore della Juventus. E dimissioni.
Hemingway ha scritto dei romanzi straordinari, ma qualcuno l'ha sbagliato.
Questo succede anche ai grandi registi: fanno bellissimi film, alcuni meno belli.
Però allora, ascolta,
scusami,
aspetta, poi un attimo.
Non parla più di nulla.
Allora, aspetta, Massimo, poi vado dal mister.
Non parla più di nulla,
certo, no, ma infatti, Massimo. Io penso che tutti sono criticabili.
Io dico che, insomma, a parte... No, allora, premesso che noi stiamo discutendo di adesso. È logico che la Juve ha vinto 9 campionati in fila ed era quasi forse impensabile già che vincesse il 7° o il 6° o il 5°. Figurati, siamo al 9°. È impressionante l'ascesa di questa squadra. Però io sono parzialmente d'accordo con Salandin, perché se la Juve è a questi punti... con, secondo me, delle situazioni tecniche poco convincenti, vuol dire che qualcosa ha sbagliato. E lì si può dare modo anche di sbagliare, non è che si può fare sempre tutto giusto.
Ma no,
la verità è che, secondo me, Pirlo, anche a livello di post e pre-conferenza stampa, cioè, che l'allenatore, insomma, me lo insegna Gigi, oggi l'allenatore vale quasi di più a livello di conferenza stampa, perché gli misurano tutto quello che dice. Ma ieri nel post gara anche la conferenza che ha fatto, le parole che ha detto, ma non mi hanno convinto per niente, anzi mi hanno messo ancora più dubbi, perché uno mi è sembrato quasi che giustificasse i giocatori, l'approccio sbagliato, poverini. Ma è una scossa la devi dare tu, sei tu l'allenatore.
Ha detto la paura. Aspetta un attimo, senti, aspetta, c'è
esatto,
Mr. Gigi. Aspetta,
esatto,
fermo un attimo, voglio far sentire questo pezzo a Gigi, perché è molto attento sempre alla comunicazione, Mr. Cagni. Senti, mister, questo pezzettino, guarda.
Per quello che ho diventato sbagliato dopo il primo minuto, perché quando prendi un gol così dopo un minuto di partita, è normale che un po' di paura ti viene, ti mancano le sicurezze che non dovrebbero mai mancare quando giochi un ottavo di finale, però sì, i ragazzi si sono un po' abbattuti perché non è sicuramente l'inizio che volevamo fare, abbiamo
ecco,
preso
senti,
un gol strano.
Ha parlato di paura, i ragazzi, era passato un minuto.
Appunto.
Un minuto, mister, dimmi te da allenatore, dai, mister. Mister.
Ma io non lo so, sai, io una cosa così l'avrei mai detta anche in quel modo, io sono d'accordo con Massimo, però sai, loro lo conoscono, non è la comunicazione che mi piace, che mi piacerebbe se fossi giocatore, questa non mi piacerebbe, io ho sempre vissuto con allenatori che avevano una personalità diversa, un modo diverso di interpretare sia le partite, ma sia anche il dopo partita, la prima partita, e poi l'ho fatto io da allenatore, ma lì è una questione caratteriale. Qua torniamo al discorso, negli ultimi 2 anni, togliendo l'ultimo di Allegri, negli ultimi 2 anni, diciamo lo staff che comanda la Juventus non è andata d'accordo, perché mi sembra che Sarri lo volessero solo Paratici e Nedved e non Andrea Agnelli, e viceversa quest'anno hanno fatto il contrario, quindi se fai una cosa di questo tipo diventa difficile poi riuscire a far crescere qualche cosa che tu pensi che possa accadere. È chiaro che se tu vuoi fare una squadra, costruire il futuro di una squadra, io non lo dico per me, ma lo dico perché l'esperienza conta tantissimo se tu vuoi costruire qualcosa di importante, non lo faccio fare a un inesperto se io voglio costruire qualcosa. È molto difficile, ma non devi essere veramente un fenomeno. Io non l'ho mai visto nella mia vita calcistica. Uno che abbia forse Capello, però Capello ha fatto il manager nel Milan per qualche anno prima di fare l'allenatore della prima squadra.
La primavera.
Ha allenato la primavera.
No, la primavera conta relativamente, Massimo. Conta
però
relativamente.
Ho capito.
Io parlo.
Gigi, posso dirti, però,
è
Gigi,
molto
scusami.
Diverso. È molto diverso.
Hai ragione. Scusami, Gigi, però anche Guardiola ha allenato solo la cantera prima di
no,
entrare
no, no,
del Barcellona.
No, lui ha allenato la seconda squadra, che è una cosa diversa a Barcellona.
La seconda
stai
squadra
parlando,
è un po' la primavera, dai.
Massimo, stai parlando di un fenomeno. E lì, sai, ce n'è uno, eh.
No, perfetto.
Sai, ma io la so la storia, perché me l'ha raccontata lui. Quando come ha fatto
di una squadra.
Vai, Stefano.
5 anni aveva i migliori giocatori d'Europa e non li ha venduti per fare plusvalenze.
Massimo,
aspetta,
una alla volta, ragazzi.
Dicendo, scusate,
Kroos, Modric, io sto dicendo. Per 4 anni, io magari vinco. Se invece ogni anno, io sono costretto a vendere i migliori per fare plusvalenze.
Tu dici Real Madrid. Massimo,
posso tornare sul fatto dell'allenatore?
Sì.
Io sto dicendo che anche Inzaghi è arrivato al Milan e poi purtroppo si è tra virgolette bruciato dovendo ripartire poi dal Venezia arrivando dalla primavera, però c'è un però, almeno allenato, cioè si è seduto su una panchina, si è confrontato dall'altra parte, lascia stare che c'erano 20 ragazzi di 18, 19, 20 anni, non c'era nessun campione eccetera eccetera, ma almeno l'esperienza di sedersi dall'altra parte anche diciamo così guidando una macchinina l'ha avuta, un go-kart l'ha usato, non era la Formula 1 ma un go-kart l'ha usato, questo ha smesso di giocare, ha fatto il Comerciano e l'hanno messo sulla Ferrari, l'hanno messo sulla
è vero,
la di moda,
quello che ha detto, ecco che detto Massimo è proprio vero, perché mi ha fatto venire in mente una cosa di 50 anni fa,
tipo?
No 50 no, sì, quando io ho allenato la primavera del Brescia sono entrato nello spogliatoio la prima volta, sono uscito e ho detto ma quante cazzate ho detto. Perché è vero, perché ti trovi in una situazione completamente diversa e la primavera qualcosa ti fa, perché io l'ho fatto, però io ho imparato quando sono andato in C2 poi in C1 e sono cresciuto così facendo le categorie, cresce, ma una volta era così, adesso è un po' diverso, cioè, sei un po' più veloce ed è una cosa sbagliata andare in fretta. Su questo non ci sono dubbi, specialmente in questo mestiere che è peggiorato, non è migliorato. Per quello che ho detto prima, Sei da solo.
Qualcuno scrive, ve lo riporto. Intanto c'è anche Alessandro Santarelli.
Ciao Alessandro. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
No, ti riporto questo, poi prendi quello di Paratici. Allora, Milo dice che i giocatori lo ritengono un compagno di squadra e non il capo, il condottiero, per portarne praticamente...
Ma questo non vuol dire niente. Io ho avuto giocatori che sono stati i miei compagni di squadra. Li ho avuti io. Non ho mai avuto problemi. Pubblicamente gli ho sempre detto, nello spogliatoio mi chiamate mister, Gigi mi chiamate fuori, perché non posso pretendere da uno che non mi chiami Gigi, che abbiamo giocato assieme 3-4 anni.
Ma io ricordo la stessa cosa con Inzaghi nella sua prima conferenza stampa da Gigi, mister di prima squadra. Gigi, no, vabbè, volevo finire, scusami, Massimo.
Da prima squadra. Scusate, no, una cosa al volo, perché mi ha fatto venire in mente una cosa. Cagni. Ma anche Ancelotti ha avuto come compagni Maldini, Costa Curta.
Sì, infatti ti stavo dicendo la stessa cosa.
Ma
non
mi ricordo. Altra personalità.
Aspetta, ma ha fatto prima l'assistente di Sacchi, poi con la Reggiana, vi ricordate l'inizio?
Sì, ha vinto il campionato subito.
Ha vinto il campionato in Serie B. Esatto, sì. Infatti, ma l'inizio è stato disastroso, se ti ricordi bene, Gigi.
Ha fatto il girone d'andata che volevano mandarlo via.
Ma esatto, bravissimo.
Mister,
bravissimo.
Posso fargli una domanda? Posso fargli una domanda? Velocissima. Poniamo che Zidane, dopo aver allenato il Real Madrid B, avete fatto il secondo qualche volta del primo allenatore, fosse stato subito preso dalla Juve, no? Quindi aveva quella stessa esperienza. Con i giocatori della Juve avrebbe vinto 3 Champions?
Però
la domanda che ti faccio però è questa: per battere il Porto ci vogliono 11 fenomeni? Cioè, per fare la partita decente col Porto, con questo Porto qui ci vogliono 11 fenomeni? No, così chiedo, perché io so,
stiamo parlando di battere il Porto, dai.
Il Porto, ragazzi, adesso capisco tutto, ma stiamo a parlare del Porto, con tutto il rispetto.
Ridurre a uno, come dice Gigi, il Porto lo eliminano, non si può ridurre a uno, cioè le carenze sono globali.
No, ma su questo sono d'accordo.
Poi capisco che siamo nell'epoca della semplificazione. Arriva Draghi e sistema il mondo. Non funziona così.
C'era una cosa carina, la devo trovare di Draghi. Aspetta.
Sì, ma arriva Draghi, arriva Draghi e prende Ronaldo, Non è mica preso Pirlo allenatore. Ma che stai dicendo? Draghi è un fenomeno, poi che risolva, hai preso il numero uno che potevi prendere. Hai fatto un esempio sbagliato, però te lo dico io. Non è un paradosso giusto, non risolve il mondo. Ma tu intanto hai preso il numero uno, tu parti a prendere il numero uno e poi vediamo. No, aspetta un attimo, tu cominci a prendere Spalletti alla Juve e vediamo se non c'ha 7-8 punti in più in classifica, se non porta a casa lui 2-3 partite. Se ieri col Porto perde 2-0 senza fare un giro, vediamo, un allenatore a caso, ho tirato fuori un allenatore che ha un po' di esperienza, che ha avuto la Roma, che ha avuto l'Inter, che ha giocato all'estero, che ha allenato all'estero.
Siamo d'accordissimo, le cose si tengono. L'errore aver preso Pirlo,
che ho smesso di parlare perché bevevo,
in modo, l'errore aver detto a Pirlo tu hai tutta una squadra di giovani invece una squadra di esperti. Gli errori si tengono, non è un errore, e questa è la chiave di lettura, se no non ne usciamo, perché l'anno prossimo cambi Pirlo in questa società,
comincia a non fare quello di errore. Scusami, Salandin, di prendere uno che non si è mai seduto su una panchina avanti di quella del parco. Abbi pazienza.
Aspetta un attimo, Alessandro.
Comincio a prendere un po' per esperienza.
Bufera.
Oggi è dura.
C'è Alessandro Santarelli con noi.
Aspetta. No, Alessandro.
Aspetta un secondo, l'ho trovata. Giacchetti dice a Draghi: come Ronaldo preferisco paragonarla a Totti. Ma gliel'ha detto proprio durante la fiducia.
Ma molto semplicemente, secondo me ieri sera sono venuti fuori tutti i limiti di Andrea Pirlo, indubbiamente. quello che non riesco a capire è come prendi un gol dopo 20 secondi, però hai 90 minuti per ribaltare una partita perché sei più forte, non lo fai, addirittura fai un errore ancora più clamoroso 30 secondi dopo l'inizio del secondo tempo. Ecco, lì io da allenatore impazzivo, poi qui abbiamo Mister Cagna, abbiamo Brambati, insomma, quindi
è andata bene che non hai preso il terzo,
esatto. E aggiungo l'ultima cosa,
ma il Porto non è una squadra di Pellegrino,
no,
però... è una squadra organizzata. Chiedete a Gigi Cagni come gioca Porto.
Sì, però non si possono prendere quei due gol, soprattutto il secondo. L'ultima cosa dico, lancio una provocazione.
Non credo che sia facile giocare contro il Porto.
No, però, no, facile. Però no, non prendere, dai, non prendere quei due gol.
Allora era meglio prendere il Bayern di Monaco, dai, o il Paris Saint-Germain.
Sai cosa mi viene da pensare?
Queste riflessioni fanno parte del provincialismo italiano, che non vince una coppa dal 2000.
Ma io non ho detto che devi vincere la coppa, io ho detto che devi fare una prestazione.
Sono tutti
dignitosa.
Una alla volta, ragazzi,
se no non si capisce nulla.
Un attimo, ragazzi, una alla volta, se no non ci capiamo nulla.
Questo provincialismo mi dà un po' fastidio, perché ripeto, noi dopo, cioè, ha vinto l'Inter nel 2010, noi dal 2006 con la nazionale non becchiamo palla, non becchiamo palla a parte la finale di Cesare Prandelli nell'Europeo. Non vediamo, abbiamo visto una due finali con la Juve e una con l'Inter, vincano sempre gli altri, ma noi siamo i più geni e non funziona così. E sarà che forse siamo un po' provinciali, cominciamo a farci questa domanda? È così, perché intanto, infatti provate a fare giocare Ibrahimovic, Ronaldo in un altro campionato e non la strusciano, ragazzi.
Sì, sono d'accordo. Su questo io sono d'accordo, su questo io sono pienamente d'accordo con Stefano, su questa cosa
no,
qua,
ragazzi,
perché noi ci stiamo impoverendo, ci stiamo impoverendo.
Certo non vince la Champions, ma il Porto è una squadra organizzata in cui tutti sanno quello che devono fare.
Chi la dà l'organizzazione?
Le cose vere?
Chi la dà l'organizzazione? Però
fammi andare da Mister Gigi.
Questa quarta in classifica in Serie A non sta prima. Ci sta che la quarta in classifica in Serie A faccia fatica col Porto, perché i valori sono quelli lì.
Su. La
quarta Gigi in classifica in Serie A può far fatica col Porto.
Un attimo
allora,
che sta qua, aspetta.
L'organico più forte.
Allora,
fai come vuoi, Massimo. Cioè, non è che te lo dico io, lo dicono i numeri. La Juve è quarta in classifica in Serie A e può far fatica col Porto.
Un attimo, ferma un secondo, facciamo
settima difesa del campionato portoghese. Porto, allora adesso il campionato portoghese è diventato più forte del campionato italiano.
Tra l'altro il Porto c'ha 10 punti di distacco dallo Sporting di Lisbona, Sporting di Lisbona, non proprio insomma lui. Un attimo Gigi, da te che stai sorridendo e poi prendo un audio, dai Gigi.
No, io sorrido perché io adesso la cosa per me peggiore oggi che non sopporto più è che i giocatori veramente sono una cosa che non si possono guardare. Parlo dell'uomo, non del calciatore tecnicamente. È una cosa che non esiste proprio. Non hanno personalità, sono veramente spaesati in certe situazioni, non danno niente. Ma non danno niente all'allenatore, a chi li guarda. Prima parlavate di Zidane, no? Quando ha cominciato a fare l'allenatore o Guardiola. Ma voi ve li ricordate come erano giocatori questi qua? Cioè io mi ricordo quando 2 anni fa Ronaldo si avvicinava a Zidane, come parlavano e come gli parlava Ronaldo a Zidane. E io mi ricordo come ci parlava Sarri l'anno scorso. C'è un'altra faccia, un'altra cosa, perché Zidane era un'altra persona, perché erano giocatori diversi. Qua dove vai oggi? Dove vai oggi con questi giocatori? Ma dove vai che devi aspettare la fine del primo tempo per cambiare le cose? Devi sempre essere tu quello che gli dice quello che devono fare? Ma sono degli automi in campo e sono lì. È una cosa però, che non, nessuno ci va più caro.
Parlo dico dopo, c'ho due cose da dire.
Il peggio che... sarà sempre peggio questa cosa, cioè andiamo verso un calcio che sarà sempre terribile, secondo me. Terribile, non ci sarà mai nessuno in campo che si prenderà la responsabilità.
Aspetta un attimo,
di fare qualcosa. È terribile questa cosa, ragazzi, ma
È un mestiere questo, eh. È un mestiere che certo. Non è solo un mestiere che certo. Tu devi fare tecnicamente, eh. Lo sì, devi sì, fare sì. Da uomo,
da uomo.
Questo è verissimo, verissimo.
Gigi, ti
fermo un attimo, Gigi.
Abbiamo dei ragazzi.
Oggi non li fermi.
Della gente, quello là sbaglia a rigore e piange. Ma dai, ma dove vai così? Questo è uno sport di uomini, oh.
Sì, sì.
E sono meglio le donne. Io quando
quello che dico anch'io. Bravo,
ma certo, ma le donne c'hanno le palle. Ma l'ha vista? Ma l'avete vista la capitano americano?
Sì, vabbè, quella forse.
Oddio, sto guarda, adesso vi fermo, sì. Ragazzi, nei mondiali di sci, l'unica medaglia l'ha presa una donna.
Sì, sì, mi state, vedi, suonano pure tutto qui, sì. L'ambulanza, tutto. Allora, mi prendi un audio? Tanto oggi ho sforato, pazienza. Ma adesso andiamo in pausa. Che devo fare? Quando c'è il dibattito acceso, un audio al volo e salutiamo tutti. Sì. Dai,
ciao, via. Giuseppe da Nocera Inferiore. Io immagino la partita di ieri con Bentancur che fa quello sbaglio, con Allegri che piglia la giacca, la butta a terra e lo sostituisce con Fagioli. Ciao.
Possiamo chiudere così, che questa è una bella fotografia.
Questa è
una bella fotografia, dai. Poi la riprendiamo la discussione. Grazie a Stefano Salandina, Massimo Brambati e Gigi Cagni. Un abbraccio,
ciao,
ragazzi.
Ciao
Stefano, Massimo, ciao ragazzi.
Ciao Massimo, un abbraccione. Ci fermiamo un attimo,
Sì, dai, sì, poi ti dico due cose, sì. Due provocazioni.